L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Voce.
Eccoci, ben ritrovati, buongiorno, questo è l'ente locale, l'informazione di prossimità, l'informazione del e per il territorio, un'apoteosi di preposizioni semplici e o articolate. E abbiamo con noi Mattia Imola, che salutiamo, grazie, e poi Filippo Almerighi, che ci sta assistendo in regia, e soprattutto abbiamo tra le mani il nuovo giornale che
non è poco.
Tanta roba, sì.
Quindi, questa settimana ce n'è abbastanza.
Ce n'è abbastanza. È una settimana un po' particolare per il territorio, perché è successo un fatto abbastanza scioccante, cioè l'arresto dell'ex presidente dell'Associazione dei Commercianti, ben noto in città, oltretutto titolare del punto Italy, che si trova forse
all'outlet.
All'outlet, ma forse anche quello di Settimo ancora.
Sì, prima, adesso non c'è più.
Insomma, un personaggio molto noto, e diciamo un arresto che ha sorpreso tutti quanti, perché tutti quelli che lo conoscevano, compreso chi vi sta parlando, avevano e hanno di lui una, come dire, un'idea di persona estremamente tranquilla, buona.
Sì, qui raccontiamo che, ad esempio, proprio su questo, insomma, per restare su questo tipo di cose, nel 2012-13 a Capodanno tenne aperta la burgeria di Italy per dare da mangiare alle persone che erano, ecco, senza tetto,
per dirne una, no? E quindi insomma, come dire, un arresto, peraltro un arresto subito declinato in versione domiciliare, no? Sì. Questo non è un tecnicismo, come dire, giuridico, ma attiene anche un po' alla sostanza, secondo me, dell'impianto accusatorio. Voglio dire che se sussistessero delle prove certe di un suo coinvolgimento, certo, pesante nella vicenda, lui sarebbe finito allo Russo Cutugno, non, certo, sarebbe finito a casa. E questo ci fa un po' ben sperare che magari alla fine...
Sì, comunque, cioè, è ancora tutto, come dire, da chiarire.
Da chiarire. La vicenda la riassumo nei suoi punti essenziali. Abbiamo detto di quest'arresto. Perché quest'arresto? Perché c'è stata una perquisizione in uno di questi luoghi, depositi
di merci private,
private, questi garage privati che da qualche anno sono comparsi anche dalle nostre parti, dove uno porta tutto quello che è in eccesso e che non ci sta né in cantina, in solaio, in casa, eccetera, lo porta, affitta a questi posti e lo lascia lì. E durante questa perquisizione, in uno di questi spazi a lui affittato, e quindi era lui il titolare dello spazio, sono stati ritrovati sia lingotti d'oro che un ingente quantitativo di denaro. Di lì l'accusa di ricettazione. Poi, naturalmente,
il cane ha trovato tutto.
Il cane Jackie, certo, certo, visto questo video del cane Jackie che gratta lì. E poi per il resto, appunto, è tutto da chiarire.
Sì, sì, quindi...
era consapevole del fatto che qualcuno stesse usando quello spazio, avevano fatto un duplicato delle chiavi, cioè, è tutta una cosa da chiarire. Ci auguriamo, nell'interesse ovviamente in primis suo e della sua famiglia, e poi anche, insomma, è un sollievo, perché qualora si dimostrasse estraneo è perché uno viene confermato nelle proprie tesi, come dire, di persona per bene, no? Cioè, è sempre brutto scoprire che quello che tu pensavi fosse una... e poi invece si rivela altro.
Il contrario, insomma,
quindi,
certo.
Quindi su questo staremo a vedere. Voi coprite questa notizia con ampio risalto, insomma, raccontate un po' qual è la sua storia.
Sì, quello che abbiamo più o meno detto.
Va bene, questa era appunto, diciamo, la notizia principale che ha tenuto banco in questi giorni. Però appunto, poi però fa, come si dice, la politica è al centro dell'attenzione, perché appunto si avvicinano le
votazioni,
le varie scadenze elettorali, vicine e lontane, perché, come si diceva forse la volta scorsa, anche le imminenti elezioni in Abruzzo e in Sardegna in qualche maniera ci dirà. Per esempio, quelle dell'Abruzzo, dicono tutti che
sono uno spartiacque,
perché di lì si capisce.
Io sono di origine abruzzese,
ecco.
E mia nonna,
di lì si capisce se ci sarà un candidato unitario qui in Piemonte, centrodestra, quindi già quello, insomma ci sono un po' di cose. E voi fate un'intervista a Daniele Volpato, che
è il capogruppo
sì, del PD. Che cosa dice in questa intervista?
Ma in pratica lui un pochino risponde a quello che aveva detto Puppo la settimana scorsa, diciamo, quando aveva attaccato il PD e la classe dirigente. Insomma, lui parte dal presupposto che in qualche modo testuale, dice: Pupo sta costruendo una lista con le persone che ha sfanculato 4 anni e mezzo fa, facendo riferimento alla Pertosa, Peter, di cui avevamo già parlato la volta scorsa, che appunto era stato in qualche modo, era stato la causa della non alleanza tra l'allora coalizione di centrosinistra e l'Italia dei Valori, che infatti andò poi per i fatti suoi e la Pertosa si candidò a sindaco da solo. Quindi questa è una delle cose. Poi in qualche modo Volpato, insomma, ci tiene a precisare il fatto che comunque loro hanno garantito a Pupo una maggioranza per 5 anni, che potevano sfiduciarlo, però hanno deciso in qualche modo di stare lì per senso di responsabilità, e poi in qualche modo smentisce anche un po' la narrazione, che è quella di Pupo e gli altri, cioè un pochino, come dire, vittimistica, no? Lui dice: alla fine noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo indetto le primarie, e se è lui che se n'è andato, fosse rimasto, se la giocava e poi si vedeva come, insomma, come sarebbe andata a finire. Se la prende anche con la Ruzzo, dicendo che è una candidata di facciata, questo ormai pare l'abbia, insomma, è una,
vabbè,
cosa,
però
è ormai...
uno, quando anche fosse, che problema
che è di facciata? Cioè. No, perché lui dice che l'obiettivo è quello di semplicemente di creare dei candidati, una coalizione che punta a far perdere il PD, e quindi anche la Ruzzo rientra in questo tipo di disegno. Poi nelle pagine successive si parla anche del fatto che Cordot, che in realtà la sinistra civica dice ancora tutt'oggi che la Ruzzi è la candidata, e Cordot, in realtà, che fa parte di sinistra civica, dice che lui li sostiene entrambi, sia Ruzzo che Pupo.
E come si fa?
Perché questo nasce dal fatto che la settimana scorsa alla SIVA, forse tu l'avrai sentito, sì. Cordot ha detto: abbiamo fatto i lavori qui alla SIVA, poi vediamo chi arriverà alla prossima amministrazione. Io naturalmente sostengo Pupo, poi però ci sono altri candidati, insomma. E lui fa parte in realtà del movimento, della lista che ha già in qualche modo ufficializzato come candidato sindaco la Ruzza. Noi praticamente quella roba lì l'abbiamo registrata, e quindi abbiamo pubblicato un audio sull'online, naturalmente non su carta, e da lì è nata un pochino la questione, nel senso che prima di pubblicare l'audio ci aveva scritto Cantamessa, che è il coordinatore di Sinistra Civica, dove ci diceva: noi in qualche modo il nostro candidato è la Ruzza, non ci sono dubbi, poi con Pupo si potrà parlare, però noi partiamo dalla Ruzza. Poi abbiamo pubblicato questo audio e quindi poi abbiamo sentito anche Cordot, che ha detto che in qualche modo lui li sostiene entrambi, sia Pupo che Ruzza, che non so cosa voglia dire, come dire, nel concreto. Poi io continuo a pensare che poi a un certo momento si uniranno e sosterranno tutti Pupo, questa roba è un po'... però in ogni caso è...
Sì, nel qual caso, come
cioè,
dire...
potrebbe, cioè nel senso, se la logica è quella del... veramente, come... insomma... pare così e così, far perdere il PD, magari potrebbe avere anche senso andare divisi, nel senso, per massimizzare i voti, che ne so, di sinistra per la Ruzza e di centro e moderati per Pupo, magari Pupo e Ruzza divisi fanno più voti che Pupo e Ruzza insieme, per dire.
Aspetta, fammi pensare che mi confondi.
Ho detto Pupo e Ruzza, candidati a sindaco divisi, cioè ognuno ha la sua strada, magari fanno più voti che Pupo e Ruzza insieme.
Sì, certo, sì, ci sta.
Quindi
ci sta.
Può essere anche questo un tipo di ragionamento.
Va bene,
non lo so qual è.
Senti, ma invece parliamo invece del... poi c'è un'intervista al vice sindaco, a quello che
potrebbe
vorrebbe fare il vice sindaco.
Ma no, lì è nata semplicemente perché lui in consiglio comunale, lui era stato annunciato come...
Dov'è la webcam, Filippo? Lì? Ah, ok.
Lui è stato annunciato come possibile vice sindaco in caso di vittoria dei 5 Stelle, proprio nella serata in cui Del Vago si è presentato. Poi in consiglio comunale, nell'ultimo, un paio di settimane fa, ha detto: ah, ma io non mi candiderò, non ci sarò più. E quindi questa roba qua è suonata strana. Poi lui...
ah, lui l'ha detto.
Sì. Poi lui ha spiegato che in realtà non sarà in lista per un rinnovamento, per far crescere nuove persone, però nel caso dovessero vincere sarà il vice sindaco, però non sarà in lista.
E perché? Perché il rinnovamento...
ha detto così, che per far crescere nuove leve, insomma, l'ha spiegato. Poi
questa
via,
me la devi spiegare,
forse,
meglio la prossima volta, ti prepari.
Forse non c'è neanche voglia di fare il consiglio di minoranza, può anche darsi. No. Qualcuno dice anche che può essere per la questione dei 2 mandati, che se fai 2 mandati poi da consigliere...
E non può essere invece che hai il timore di prendere 16 voti e poi questo indebolirebbe...
No, in realtà Favilli è uno, insomma, i 5 Stelle... ma poi dappertutto non sono dei grandi portatori di preferenze,
okay,
no?
Dici, quel
però Favilli secondo me era uno di quelli che in realtà le poteva portare, magari non 2000, cioè non 200, non 3, però un numero ne poteva portare, Però fa anche una battuta sulla, questa un po' scontata, sul centro-destra e centro-sinistra. Cioè lui in qualche modo vede un rinnovamento nella coalizione della Piastra e dice che se il 5 Stelle non va al ballottaggio, lui
c'era
la Piastra.
Vabbè, questa è una notizia.
È una notizia, anche se lui proviene da IDS, dalla sinistra.
Vabbè, quindi ci sta, ci sta. Più in generale, qui a Settimo, diciamo, la componente dei 5 Stelle è una componente che storicamente arriva da, come dire, da una, non dico una militanza, però insomma un'appartenenza.
Sì, nacquero col comitato Noi Inceneritore.
Senti, ma adesso a me interessa solo più il centrodestra, sì. Te lo dico, il geometra Cernusco.
Sono cose più divertenti.
Ecco, com'è la situazione?
Ma la situazione è un pochino ingarbugliata, nel senso che io l'altro giorno ho parlato con Bencobello, che è quello che insomma, viene definito il candidato sindaco in
quando ci hai parlato?
Quando, mi pare, sabato. Non so se è cambiata la situazione da sabato ad oggi, può darsi. Comunque ci ha parlato e lui appunto dalla Lega viene definito il candidato. Poi parlandoci lui mi ha detto: guarda, io sinceramente non ci ho capito ancora niente, perché io chiamo Torino ai vertici provinciali e regionali della Lega e non mi dicono niente. Quindi fa, io mi dicono che sono il candidato, ma in realtà io questa sicurezza non ce l'ho ad oggi.
E cosa, che risposta gli danno quando lui chiede questo?
Gli dice
aspetta
che
il tale evento, la tale data?
L'aspetta le regionali dell'Abruzzo e poi in qualche modo dopo le regionali abruzzesi dovrebbe partire il tavolo, come dire, di regionale, provinciale per le elezioni amministrative e per le elezioni regionali. Quindi questo è quello che gli viene in qualche modo raccontato. Poi la questione è molto ingarbugliata dalle parti del centrodestra, perché comunque ad oggi non esiste un candidato ufficiale. Lui sta facendo degli incontri, ma come mi racconta lui stesso, guarda, io li sto facendo ma a titolo personale, perché non sono ancora il candidato di nessuno. E quindi
con chi li fa questi incontri?
Adesso incontrerà Chiarle, che è il commissario di Forza Italia Settimo, poi avrà incontrato anche altri, però non so chi, comunque persone, gente magari da mettere in lista, qualcosa di simile. Però al momento non esiste un imprimatur, ecco, dall'alto su lui. In qualche modo l'unico imprimatur che ha è quello di Cernusco, però purtroppo, come dire, potrebbe valere poco. Cioè, nel senso che Cernusco gli ha detto: guarda, se non sarai tu il candidato io mi dimetto e devono commissariare, questo me lo racconta proprio lui, e devono commissariare il circolo della Lega di Setti. Non so se sia in qualche modo uno strumento che gli garantisca, possa garantire qualcosa. Lo stesso Benvenuto, che è il segretario provinciale della Lega, che ho sentito, che lui dice bisogna decidere tra Scavone e Mencobello.
Ah, quindi Scavone è tornato in pista?
Sì, lo dice lo stesso Benvenuto. Bisogna decidere tra Scavone e Mencobello, quindi dobbiamo vedere. E però comunque anche lui, perché questo si dice anche a livello regionale, non dà per scontata l'alleanza con Forza Italia. E mi pare sia anche in Piemonte più o meno così. Ecco.
E beh, questa anche è un'altra notizia importante, no? Perché sembrava granitica la Lega a sostegno del proprio candidato, invece qui tu mi stai dicendo dobbiamo decidere tra Scavone e Mencobello. Peraltro Scavone, usando le parole del geometra Cernusco, è quanto di più vecchio rappresenti la politica settimese, quindi un'eventuale scelta in quel senso lì sarebbe dirompente per la Lega qui a Settimo, no?
Sì, sì, penso anch'io. Ma infatti non credo che Scavone possa essere il candidato. Lui fa bene a crederci, nel senso, fa bene a provarci.
Questo invece, l'intervista all'ex sindaco Accorgiat, in sintesi, che cosa è quello che
dicevi? Ma quello che dicevo prima, vabbè, se la prende con la Piastra, anche questa
dici?
È un'altra cosa che
vabbè, ma
che ormai non fa più notizie, possiamo dire. Ma niente, dice l'arroganza, il fatto che ha rotto il centro-sinistra, che si aspetta un gesto da parte sua, sintetizzando significa fatti indietro e fai sostieni Puppo, questo praticamente. Però
veramente pensa questo?
Sì, lui non lo dice esplicitamente, però parla di un gesto di umiltà, insomma.
Ma che manca 3 mesi alle elezioni, quella ha fatto tutto
poi
quello che ha fatto e adesso
parla del sondaggio Facebook dicendo che i risultati non saranno quelli, che la Piastra arriverà ultima.
Cosa dice tra l'altro invece il sondaggio Facebook? E l'avete lanciato voi?
Sì.
Cosa dice?
Il sondaggio Facebook lascia il tempo che trova, però dice che
ma lì votano solo i fan.
Esatto.
Però
c'è, insomma, magari una qualche anno. No, il gruppo c'ha 10.000 più o meno utenti, hanno votato pochissimi, circa 300-400, quindi non tantissimo.
E come siamo messi?
Hanno votato al primo posto c'è la Piastra, che ha, adesso non mi ricordo precisamente, comunque intorno a 140-150 voti. Poi dietro c'è la Ruzza, che ne ha un'ottantina, ha più o meno appaiato, c'è cioè del vago, e poi insomma molto distanti, intorno a 30-40 voti, ci sono Pup e Mencobello, adesso mi ricordo se l'uno o l'altro, e Scavone con 6 voti, è ultimo.
Scavone è stata una...
Poi ci sono anche...
è stata una, come si dice, una perfidia da parte vostra, ficcarlo in questo, secondo me sì.
Bah, vabbè. No, ci sono anche delle cose carine, nel senso che Korjat, anzitutto, si può votare per più candidati, e questo è lo strumento di Facebook, non è che lo decidiamo noi. E per esempio Korjat ha votato due Korjat ha più profili, quindi per la Ruzza ha votato due volte con un profilo e con un altro, e poi ha votato per Puppo con un profilo solo. Però c'è gente, semplicemente su Puppo e Ruzza, che ha votato per entrambi, quindi esiste. Oppure Bisacca, un'altra cosa simpatica, ha votato prima per la Ruzza, poi l'ha cambiato, ha votato per Puppo. Quindi questi sono aneddoti un po' così del cavolo, però per quel che vale quel sondaggio lì, questo è...
A proposito di sondaggi, il nostro urnometro uguale, se è cambiato qualcosa. La registriamo a livello nazionale, forse c'è, però forse già la volta scorsa erano usciti questi sondaggi. Comunque l'ultimo sondaggio europei parlava di un 24% dei 5 Stelle.
Sì, l'ho visto ieri, con il sondaggio di Mentana, ieri li davano sì al 24%.
24, e gli altri?
La Lega 34, uh-huh, e PD 16,8.
17, che quanti ne aveva il PD alle politiche?
18.
Quindi più o meno in linea con le politiche. Da 18 a 24 non c'è tutta questa differenza, no. E secondo me il
sono
gap
ancora meno,
son meno il gap, e poi c'è il congresso eccetera, il gap è destinato a sì, diminuire, il problema è l'alleanza con chi la fa, no? I 5 Stelle hanno comunque eventualmente in piedi l'alleanza con Salvini, questa volta se ci fosse di nuovo da posizione minoritaria, i PD con chi la fanno l'alleanza?
Il PD? Bah, sinceramente io sul PD continuo ad avere pochi, cioè come dire, per me i tre candidati al congresso sono, non so come definirli, i tre morti viventi, cioè nel senso Zingaretti biascica quando parla, non so se tu l'hai sentito.
No, mai.
Però cioè, sono, in qualche modo la misura di tutto ciò la fa che di chi si parla oggi, quando si parla di TAV, no? Viene fuori la lettera di Renzi sul Corriere della Sera. Cioè non i tre che sono candidati al congresso che di... E questo non è che perché Renzi sia un genio, per carità, ma è così, è un dato di fatto. Cioè non... I tre candidati, cioè perché...
Ma tanto non va da nessuna parte neanche,
no,
Renzi.
Lo so, però la sinistra o il centro-sinistra, quel che è, non risale, perché non hanno non c'è un leader, non esiste. Ma non può farlo né Martina, né Zingaretti, e manco Giachetti,
sì.
Per come la penso io. Cioè finché non... Oggi leggevo sul... C'era un titolo che era, com'era, era giusto, sull'inchiesta con Giornale Online, chi diceva al PD manca un Di Battista, ma non perché Di Battista sia un genio, non per,
sì,
non per
perché
quello
comunque
che
è un personaggio che va lì, parla chiaro,
così,
bla bla bla.
Così, non ce l'hanno.
In realtà il PD ce l'ha, che è Calenda, però ha dei limiti che noi sappiamo, non è popolare, no? In quel senso lì.
Ha una figura un po' troppo elitaria.
Io penso questo, no? Alla fine, diciamo, se uno avesse a cuore le sorti di centrosinistra, parliamo a livello ipotetico, forse si può iniziare a portare a casa, vincere mai, perché non ci sono le condizioni in questo momento, però io dico questo, che se ci fosse un arretramento così come largamente previsto dai sondaggi
del
Movimento 5 Stelle, che viaggiano intorno al 24 attualmente, ma potrebbero scendere al 20, sì, 21 eccetera, e ci fosse anche solo un avanzamento di un paio di punti del PD, no? In maniera da giocarsela con i grillini su niente, perché non se la giocano su niente, perché abbiamo detto che non ha sponde sulle quali contare per un'alleanza, perché in questo momento questa è la situazione. Vero è che poi Salvini raccoglie quello che deve raccogliere, però se non altro si fa un elemento di chiarezza e si, come dire, si contrae diciamo l'importanza che il Movimento 5 Stelle sullo scacchiere, sì, nazionale ha. Per chi fa opposizione è comunque un piccolo risultato, certo. Io sia ben chiaro, non è che auspico questo, auspico il crollo, però dico però questo si può ottenere in questo momento, certo, al massimo, per uno che, come dire, ha a cuore le sorti della sinistra. Di più non si porta
io
a casa.
Della convenzione ho apprezzato solo il discorso di Giachetti, non so se l'hai sentito.
Ma no, ma figurati se mette.
Vabbè, io l'ho sentito, però tanto lui è minoranza della minoranza, quindi non conta niente, però per quel che vale io
che dice?
Ma praticamente lui insomma rivendica un pochino, analizza quanto fatto negli anni passati, non vergognandosene come fanno alcuni, come fanno Zingaretti. Cioè anche questa idea della biura quasi dei governi passati, secondo me non è che funzioni più di tanto. E poi fa anche un passaggio importante, cioè lui dice: noi facciamo il congresso e poi cosa facciamo? Apriamo a quelli di Leu che ci hanno ammazzato, che hanno fatto i comitati.
E cosa propone?
Che hanno fatto... No, cosa propone? Lui propone adesso cosa propone.
Rimaniamo al 15 tutta la vita.
No, rimaniamo al 15, però quella roba lì secondo me ha un senso, cioè nel senso, alla fine il PD è vero che ha perso anche per quello, e ha perso voti anche perché negli anni in cui era al governo probabilmente si è fatto più opposizione di quanto ne facevano le opposizioni.
Sì, 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 ho letto questa tesi dell'inchiesta, che i nemici sono interni, sì, sì, l'ho letta. Anzi,
non
ha
senso.
L'ho letta, io ho letto quella di Paolo Madron del...
Poi ho sentito quel discorso di Giachetti che faceva questo ragionamento. Che per,
come, di Lettera 43, comunque sì, c'è una tesi analoga da parte di Paolo.
Poi è un problema un pochino forse un po' della sinistra in generale, che questo l'esigenza sempre di riflettere su se stessa, di parlare di se stessa e di autocriticarsi, insomma è una cosa che non è che è...
Comunque la situazione oggi è la seguente: si vota tra pochi mesi, dunque è impossibile che ci siano sconvolgimenti, no, certo, tali che mettano in discussione la vittoria della destra e un ridimensionamento dei 5 Stelle, però insomma comunque sempre lì si va a finire. Quello che però succederà, io penso a breve, c'è già stato un arretramento dell'economia nazionale, c'è una contrazione a livello generale dell'economia europea, l'Italia soffre in questo quadro generale in maniera particolare, da qui a fine anno, quindi non stiamo parlando di anni, purtroppo la situazione sarà destinata a peggiorare.
Nonostante
e inizieranno anche da parte di quelli che si fanno... i cosiddetti elettori emotivi, che si fanno dettare l'agenda politica dai neri, dagli sbarchi eccetera, uh-huh, e quelli inizieranno sulla loro pelle a capire che non basta fare i duri con gli scafisti o, certo, presunti duri eccetera, e che il paese ha bisogno di altro. Allora di lì inizierà una nuova storia. Però tutto questo non succederà prima di maggio, però entro la fine dell'anno le cose cambieranno, perché non mi rifiuto di pensare che l'opinione pubblica, ancorché priva di strumenti culturali, insomma tutto quello che vuoi, possa accontentarsi ancora di votare una forza che fa della paura degli italiani nei confronti degli immigrati il proprio motore propulsivo. Alla fine ci va la ciccia, ci va, sì, come sì, dicono in America, it's the economy, sono i soldi che, certo, fanno la differenza, e quindi insomma vedremo quello che succede. Mattia, se dimmi qualcosa di eccitante da San Mauro e poi ci salutiamo, ammesso che ci sia qualcosa di eccitante a San Mauro.
Eccitante, insomma, poco, forse fanno un cimitero per gli animali.
Beh, però segno di civiltà
questo, può darsi, stanno facendo il nuovo piano regolatore, probabilmente ci stanno pensando. Poi c'è un'altra cosa però un po' più complicata da spiegare, su un bando.
Vabbè, ma che cazzo ce ne fotte del bando?
No, era carino, nel senso, questo bando ha ricevuto,
se vabbè, dai,
prevedeva la costruzione di case, la faccio brevissima, per le persone indigenti. Ed era un progetto un pochino particolare, costruire delle case sul tetto dell'ASL che c'è a San Mauro in Via Speranza, ed è stato criticato a lungo dal PD, che l'ha paragonato a una voliera per canarini, a una scampia, a un modo per mettere in risalto i poveri. E questo era un bando della Compagnia di San Paolo, il Comune ha perso, non l'ha preso il contributo, e adesso il vice sindaco dice che hanno perso per colpa delle critiche del PD, che in qualche modo chi doveva valutare è stato può darsi che sia stato influenzato.
Magari è vero.
E
no?
Quindi oggi adesso, è uscito l'articolo sui social, c'è polemica, se la stanno dicendo un pochino di cotte e di crude. Basta, ma vero,
no. No, vero, vero che non hanno perso per le critiche.
No, ma figurati se hanno perso per le critiche.
Ma in ogni caso, ma cosa stiamo a fare? È questione di estetica su necessità abitative? Cioè, cosa
sì, in realtà prevalere? Infatti la critica del PD era un pochino... Ma in realtà era una critica non solo del PD, un po' di tutte le opposizioni. Cioè loro contestavano il fatto... cioè che sembrava, come dire,
un'esposizione
dei poveri,
del disagio,
cioè che sì, che tu passi e vedi, ah, lì ci abitano i poveri, cioè una cosa che li contraddistingue rispetto all'architettura, questo in qualche modo non piaceva.
Vabbè.
Poi può essere, è un contributo da 700.000 euro, cioè non era una cosa da poco,
certo.
Quindi, però l'hanno perso e questo è quanto.
Senti, invece ci salutiamo con il turnometro, ricordiamolo, visto che non ci sono, certo, movimenti particolari, però tu dici sempre centrodestra prima.
Ah, tra l'altro al centro-sinistra si sono aggiunti i Verdi, non so se sai, che sosterranno la candidatura della Piazza, una cosa di ieri sera.
Ma chi sono i Verdi?
sono i Verdi.
Chi cazzo sono i Verdi? Io mi ricordo Pecoraro Scagno, ma nel Settecento.
Esistono ancora.
Ma Settimo, tu hai mai sentito un Verde?
No.
Ma tu mi devi intervistare un Verde.
Un Verde?
Io la
è una cosa di ieri sera tardi.
Io voglio il Verde.
Non l'abbiamo neanche messo sul giornale.
Io voglio martedì prossimo, lo chiamo anche il tuo direttore e dico ci sono i Verdi, fammi vedere una faccia e due dichiarazioni dei Verdi, vabbè. Giusto per... Vabbè. E quella è la loro piattaforma programmata.
Ma non ci sono i Verdi, quello è un simbolo, cioè il senso di quella
roba lì. Tu sei un giornalista e tu dici è una mera operazione di marketing politico, esatto. Non esiste, quello. Però tu lo devi scrivere.
No, ma nel senso... I Verdi si sono sempre candidati alle europee, anche l'ultima volta, credo si candidino sempre, mentre invece sulle elezioni locali, regionali o politiche non si candidano quasi mai. Quindi probabilmente l'idea è quella che siccome si voterà nello stesso giorno...
Quindi tu dici ci sono i Verdi e quindi Piastra passa dal secondo al primo?
No, vabbè, magari li porta l'1% in più, cazzo, l'1%. Un per cento più 1%, sì, certo.
Quindi tu dici centrodestra, Piastra, 5 stars, questo è immutata la classifica,
sì,
ormai
credo
da mesi,
mutata.
Eccetera, eccetera.
Credo. Anzi, vediamo. Secondo me anche con più distanza, cioè i primi due con più distanza dai 5 stelle.
E poi avevamo inaugurato anche un upgrade dell'urnometro, nel senso che abbiamo detto, visto che la situazione è questa, sbilanciamoci e diciamo che nel caso di ballottaggio, in questo caso tra centrodestra e Piastra, vincerebbe?
Tra centrodestra e Piastra? Secondo me è il centrosinistra, la Piastra, non è così ovvio, non lo so. È meno ovvio.
Lo sai o
no,
non lo sai?
Io penso che vinca il centrosinistra, però...
un sondaggio, cioè non è che stai firmando dal notaio, pensi che vinca il centro-sinistra, non ti fare problemi.
No, perché i grillini...
L'abbiamo detto prima, sono
di sinistra, però insomma, non lo so.
Cioè il centrodestra il pieno se lo fa al primo giro, poi al secondo giro chi si aggiunge al centrodestra?
Anche...
Chi si aggiunge?
Vero,
e quindi... Va bene, grazie a Filippo Almerighi che ci ha assistito in regia, tra poco i colleghi della Nuova Periferia che tornano dopo un'assenza di un paio di settimane per questioni organizzative e dunque la seconda parte di Lente Locale. Grazie a Mattia Imola, il giornale di cui mi ha parlato lo trovate nelle edicole di Torino.
Ah, adesso mi è venuto in mente, sai perché costa di più l'edizione digitale? Me l'hanno spiegato.
Vai.
Perché esce... 5-6 ore prima dell'edizione cantata.
Quindi c'è uno che alle...
Questo era
un conto sono io che alle 4:30 sono già sveglio e mi metto lì però voglio dire chi se ne fotte se esce 4
comunque questo
cioè, costa un euro in più svegliarsi prima per leggere.
No, non costa un euro, per l'esattezza sono 49 centesimi.
Vabbè, questo era per dire che esiste anche un'edizione digitale. Se largheggiate nei denari potete
investire
investire sull'edizione digitale. A tra poco, ciao.